Bentornati al corso sul supporto nativo di JSON su SQL Server 2016. Affronteremo il secondo modulo, ovvero quello nel quale parliamo di JSON dal punto di vista di SQL Server. Quando si parla di formato JSON nativo, nativamente supportato da SQL Server, si parla di SQL Server 2016 a partire dalla CTP 2. Prima di 2016, per effettuare operazioni di serializzazione e deserializzazione in formato JSON, era necessario seguire fondamentalmente due strade. Sviluppo di stored procedure in T-SQL complesso e CPU intensive, oppure inclusione di codice compilato .NET, quindi CLR, con all'interno l'utilizzo ad esempio di un serializzatore come JSON.NET. Ora il supporto nativo è anche per tabelle di tipo in-memory o LTP. Però attenzione, vi è da dire che non è stata fatta nessuna implementazione sullo storage e questa è proprio una scelta di Microsoft che ha preferito non trattare il JSON come un tipo di dato, così come XML, ma trattarlo come un formato stringa, quindi gestito con uno storage basato sull'architettura del varchar, tipo di dato varchar o nvarchar, quindi Unicode o non Unicode. Questo perché è stato implementato un parser nativo che viene lanciato al momento di esecuzione della query, molto performante, così performante che Microsoft consiglia il suo utilizzo, scoraggiando quello invece dei serializzatori più famosi .NET. Quindi consigliano di evitare l'inclusione del CLR e di preferire le performance del formato JSON. La scelta è stata quella di dare più vantaggio alla programmabilità rispetto allo storage dell'informazione. Per ora, quindi, qualora richiesto, qualora abbiate una particolare esigenza, consiglio di proporre su Connect eventuali migliorie anche su questo discorso dello storage, ma non solo. Parliamo ora di formato. JSON qualifica proprietà e valori con le doppie virgolette. I nomi delle proprietà e dei rispettivi valori vengono separate tramite separatore due punti. I caratteri speciali sono automaticamente sottoposti ad escape, quindi caratteri come invio o tab, in questo caso sono trasformati in slash r e slash t. Quando il parser viene lanciato subito dopo l'esecuzione di una query, vengono lanciate alcune conversioni implicite. Attenzione perché alcuni tipi CLR non sono supportati, ma non tutti, alcuni di essi invece vengono tranquillamente convertiti. In generale possiamo dire che nvarchar, varchar, nchar e char diventano stringhe per JSON. Int, begint, float, decimal e numeric diventano number, che possono essere anch'esse qualificate con doppie virgolette. I bit diventano booleani, quindi true, false, rispettivamente 0 o 1 in SQL. I datetime 2, i time, i datetime offset diventano stringhe con un formato ISO. Gli unique identifier, i money, i binary diventano o stringhe oppure stringhe encodate in base 64. Le prime funzionalità introdotte dalla CTP2 sono quelle che riguardano l'export, ovvero quelle clausole che consentono la serializzazione del risultato di una query in JSON. Prima su tutte la clausola for JSON. For JSON supporta due tipi di output: uno è il path per avere più controllo del layout del JSON, e la sintassi è for JSON path, e l'altra è auto per lasciare al parser la scelta del layout del JSON, quindi for JSON auto. Inoltre vi sono delle utilità che consentono la definizione di un nodo esterno a tutto, quindi il nome del nodo root, ovvero del nodo esterno a tutta la rappresentazione JSON, che è l'opzione root, oppure l'opzione include null values che consente il mostra nascondi, quindi il toggle della visualizzazione delle proprietà il cui valore è null. Ipotizziamo di avere una tabella, ad esempio chiamata MyTable, con 5 colonne: number, date, customer, price, quantity, di tipo stringhe, date, price, di tipo decimal, quantity di tipo intero e quant'altro. Ipotizziamo di fare una query utilizzando la clausola for JSON auto. Il risultato che otteniamo è un JSON array con all'interno due elementi, uno per ogni record. Questo è un esempio di layout che otteniamo con la clausola for JSON. L'opzione path della clausola for JSON consente un controllo completo sul layout con cui il il JSON viene serializzato. Parlando di risultati, possiamo avere due approcci, con l'utilizzo della clausola from o senza l'utilizzo della clausola from. Senza l'utilizzo della from otteniamo sempre dei singoli oggetti JSON. Con la clausola from invece avremo sempre un array di oggetti JSON. Alla fine ogni record corrisponde a un elemento dell'array. Ogni colonna di un record è tuttavia una proprietà sul JSON prodotto. È possibile fare nesting, quindi nidificare dei risultati, sfruttando il separatore, ovvero il punto, come separatore tra i nomi che si danno ad un alias di un campo, quindi il numero dei punti alla fine definisce anche il livello di profondità della proprietà all'interno della nidificazione sul JSON, oppure subquery per definire dei sottoggetti JSON all'interno di una serie. Parlando invece dell'opzione auto della clausola for JSON, abbiamo a che fare con un formato automatico, non modificabile, quindi il render è totalmente immodificabile, è basato sull'ordine delle colonne e delle tabelle ed è disponibile solo con la versione con la clausola from, quindi la sorgente deve essere sempre soltanto un elenco di tabelle. Se vi è più di una tabella in join, quella di sinistra, diciamo la prima, è il nodo root, la seconda è il nodo nidificato. Ogni colonna è una proprietà sul JSON anche in questo caso. Per fare nidificazione basta scrivere semplicemente una join, in cui abbiamo detto la prima tabella è root, la seconda è nested, oppure utilizzare oltre alle join, subquery. Risulta interessante capire anche come gestire un formato JSON di output all'interno di un'applicazione .NET. Immaginiamo un data layer che va a lanciare una query particolare su SQL e che vuole tornare la serializzazione in JSON. Certo, questo era possibile farlo anche prima sfruttando il risultato ottenuto da SQL e utilizzando magari Entity Framework piuttosto che le esecuzioni con edo.NET per Store Procedure e poi usando il serializzatore JSON. Ora, qualora dovessimo chiamare una query che ha la clausola for JSON, è sufficiente utilizzare lo string builder. Quindi, fino all'esecuzione del reader è esattamente identica a una chiamata edo.NET normale. Dal momento in cui si ottiene un risultato con righe, si utilizza uno string builder che viene inizializzato come array vuoto, quindi un JSON con le semplici parentesi quadre aperte e chiuse. E poi per ogni riga tornata viene fatta l'append nell'array che all'inizio era vuoto, viene fatta l'append di tutte le righe che vengono tornate dalla for JSON. Piuttosto semplice. Ovviamente l'applicazione poi di questo risultato è tra le più disparate, possiamo utilizzarlo per passarlo a una Windows Form o una WPF per essere più aggiornati, a una WPF Form piuttosto che a un MVC, piuttosto che a una console application. Comunque possiamo farne l'utilizzo che vogliamo, essendo poi un oggetto .NET utilizzabile, alla fine uno string builder. Ma andiamo a vedere come formattare ed esportare JSON direttamente da SQL Server. Andiamo ad utilizzare per questa dimostrazione una macchina virtuale appositamente creata con installato SQL Server 2016 in CTP 2.2. Andiamo ad eseguire la nostra query di impianto per andare a creare due oggetti, Users e User Courses. La prima tabella conterrà first name, last name ed age, quindi età dell'utente con un codice surrogato identità, e la seconda invece l'elenco dei corsi per utente, con l'ID del corso, il nome del corso e l'eventuale data di fine del corso, che è l'unica proprietà che supporta l'utilizzo del null, quindi accetta il null. Alla fine inseriremo sulla prima tabella quattro righe, una per ogni studente, diciamo, e sette righe nella seconda. Ogni riga è un esame tenuto o ancora da tenere per ogni studente. Andiamo ad eseguire la nostra query e otteniamo queste due tabelle create appositamente per le nostre dimostrazioni. Andiamo a creare un nuovo documento e prima di tutto andiamo ad impostare nelle opzioni dell'IDE, alla voce Query Result SQL Server Result to Text, andiamo ad impostare questa proprietà che io ho già messo a 2000, ma che era 256. Questo per mostrare nei risultati come testo il nostro JSON di risultato in modo da non troncarne lo stream. Diamo OK. Andiamo ad affrontare prima di tutto la proprietà path e in questo caso la facciamo senza l'utilizzo della clausola from. Quindi facciamo una query di esempio. Andiamo a creare un oggetto semplice first name, con proprietà first name, last name e age di un utente creato al volo. First name Alessandro. Last name Romanini. Ed età. Andiamo ad indicare la clausola e vediamo che succede. Switchiamo il risultato come testo ed eseguiamo la nostra query. Ecco qui, in maniera del tutto leggibile abbiamo un oggetto molto semplice che contiene tre proprietà, first name, last name e age. Ingrandiamo un pochettino. Quindi fino a qui è piuttosto leggibile. Ora andiamo anche ad aggiungere l'opzione root, ovvero il nome del nodo più esterno JSON, ad esempio friends. Rilanciamo la nostra query, il risultato è un oggetto esterno di nome friends, al cui interno abbiamo nidificato l'oggetto generato al volo. Ormai il nostro JSON sta diventando un pochino più impegnativo, quindi possiamo copiarlo. Andiamo ad aprire il browser. E utilizziamo il JSON Viewer stack.hu. Copiamo il nostro JSON, andiamo sul Viewer. Ecco qui che abbiamo il render del nostro oggetto, quindi un oggetto esterno chiamato friends con tre proprietà, first name, last name e age. Immaginiamo di voler nidificare un altro oggetto all'interno di questo record creato al volo. Andiamo a creare una subquery andando ad indicare ad esempio alcuni contatti, come ad esempio l'email, un numero di telefono, ad esempio lo Skype IM. Indicando JSON path anche in questo caso e dando un alias all'oggetto che verrà nidificato, per esempio contacts. Rieseguiamo la query, copiamo il nostro JSON, andiamo ad incollarlo sul JSON Viewer ed ecco cosa otteniamo. L'oggetto esterno friends con le proprietà di prima e in più un oggetto interno contacts con altre proprietà che sono quelle che abbiamo nidificato. Quindi si tratta di un solo oggetto con un altro oggetto nidificato al suo interno. Questa è una semplice query che non utilizza la from, quindi non ha come sorgente una tabella. Ma andiamo a vedere sempre la path che però sfrutta la clausola from. Andiamo a scrivere la nostra select utilizzando le nostre due tabelle appositamente create, users, us ad esempio come alias, join user courses, uc, on uc.userid uguale us.userid. Questa query for JSON path. Andiamo a scrivere ad esempio nel nostro result set il first name, il last name, l'età, age quindi, e dei nostri corsi il nome del corso e l'eventuale data di fine del corso stesso. Andiamo ad eseguire semplicemente questa query, che tornerà 7 record, poiché vi sono 4 utenti che si joinano con i 7 corsi, quindi 7 record totali. Prendiamo il nostro JSON, che stavolta, come notiamo qui dall'inizio, è un array, poiché è un elenco di righe. Il risultato sarà facilmente interpretabile in 7 elementi JSON, quindi flat. Ogni record è un nodo JSON all'interno di un array e ogni elemento ha le proprietà identificate dai campi del record. Fate attenzione che questo test date è visualizzato solo laddove è valorizzato, quindi dove è null non si vede. Ipotizziamo di voler vedere anche le proprietà, le colonne il cui valore è null, basta aggiungere include null values. Rieseguiamo questa query, copiamo il risultato, del tutto simile. L'unica differenza è che per tutti gli oggetti dove non abbiamo il test date, ovvero dove il valore è null, viene comunque renderizzata e serializzata la proprietà con il valore null, appunto. Allo stesso modo, così come è successo per la query di prima senza la from, possiamo andare a definire la nostra root, che in questo caso può essere students come nome, e ovviamente, rieseguendo la query, l'unica differenza rispetto alla rappresentazione precedente è il nome dell'oggetto più esterno. Quindi alla fine abbiamo un array che prende il nome di students e all'interno i 7 oggetti rappresentati in maniera flat, esattamente come sono i record. Ma ora spostiamoci su SQL Server per andare a vedere anche come ci si comporta con l'opzione auto. Essa, come dicevamo, non può essere utilizzata senza l'ausilio della clausola from, quindi siamo costretti ad indicare almeno una tabella, una o più. Andiamo a prendere quindi la nostra query di prima, quella path con la from, e andiamo semplicemente ad indicare la stessa identica query però con for JSON auto. Vediamo che cosa succede. Il JSON torna sempre 7 righe. Andiamo ad incollarlo all'interno del nostro viewer. Il risultato è che mentre 7 righe sono ritornate da SQL, perché comunque il risultato di quella join non in formato testo è semplicemente la join dei nostri studenti con i relativi corsi, serializzando in JSON le righe sono sempre 7, ma appena dopo l'esecuzione della query il serializzatore vede che la prima tabella è la users, quindi utilizzerà la users come nodo root, tutti questi campi, e la user courses invece è la tabella numero 2, quindi quella che verrà innestata all'interno del nodo renderizzato con la tabella users. Andiamo a vedere che cosa è successo. Infatti, nel JSON ci sono 4 righe, non 7, 4 perché la tabella di sinistra, la prima, è quella degli studenti, quindi si vedono i 4 studenti. Per ogni studente, oltre alle proprietà in comune, vi è un altro array nidificato che mostra tutti i corsi ai quali ogni studente ha partecipato. Quindi questa nidificazione consente sicuramente una migliore leggibilità. Tuttavia, con auto non abbiamo praticamente nessun controllo all'interno della gestione del layout del JSON. Allo stesso modo, andando ad aggiungere le nostre proprietà include null values e root students, otterremo gli stessi identici comportamenti. Un array chiamato students, al cui interno vi sono i 4 studenti, e per ogni studente l'elenco dei corsi, e laddove la proprietà testDate è null, verrà comunque mostrata. Per quanto riguarda invece le funzionalità di import, purtroppo avremo soltanto un'anteprima perché saranno disponibili a partire dalla CTP3. Una delle più importanti funzionalità per trasformare ed importare JSON direttamente su SQL Server è la Table Value Function OpenJSON, che si aspetta come parametro un JSON e un eventuale path su cui filtrare, quindi consente un filtro. La sintassi del filtro è, in questo esempio, dollaro collezione proprietà, in realtà segue la sintassi JavaScript. Può essere usata nella from, quindi select elenco campi from OpenJSON con il JSON da passare, l'eventuale filtro, e with definition, qualora vogliamo ottenere degli alias particolari da essere utilizzati all'interno di SQL Server. Perché usarla? Per caricare dei JSON in tabelle temporanee e lavorare su un certo tipo di formati e per analizzare le colonne JSON importate direttamente dalla lettura del formato stesso. Immaginiamo quindi di avere un JSON fatto come quello indicato nella slide. Utilizzando la select star from OpenJSON, questo JSON andiamo a caricare esattamente una tabella fatta come quella indicata in rosso. Colonne number, date, customer, price e quantity. Di tipo stringa, data, stringa ancora, decimal e intero. Anche in questo caso il parser si occupa di effettuare le conversioni integrate. Vi sono poi altre funzioni molto interessanti, come ad esempio alcune funzioni di validazione, in questo caso la funzione isJSON, che consente di Vi sono poi altre funzioni molto interessanti, ad esempio la funzione di validazione, la isJSON che si aspetta un JSON text e torna se appunto questo JSON text passato è effettivamente un JSON o meno. Attenzione perché non fa ovviamente controllo qualitativo, ma controllo formale, appunto sul formato, sulla sintassi, come posso dire, sul formato stesso del JSON che sia effettivamente JSON. Ed è veramente importante utilizzato unitamente al check constraint. Infatti, se decidiamo di fare un campo di tipo nvarchar al cui interno vogliamo mettere un JSON e vogliamo essere sicuri che quello sia effettivamente un JSON, può risultare estremamente comodo creare un check constraint su quel campo che eviti l'inserimento o l'aggiornamento del campo se questa isJSON non torna true, ad esempio. Quindi non torna se effettivamente il JSON è in formato JSON. Può essere utilizzato quindi anche nelle condizioni, ad esempio nelle clausole where. E poi abbiamo un'altra funzione interessante invece per il querying, per ottenere un valore scalare letto da un JSON text in base a un filtro identificato dal parametro path. Questa funzione è la JSON value. Può essere utilizzata anch'essa in una condizione per controllare se una particolare proprietà di una particolare collezione di un l'oggetto JSON vale un determinato valore. Il path per determinare sia il filtro dell'OpenJSON sia la navigazione per fare traversing sulla JSON value per ottenere il valore scalare è basato su JavaScript. Il dollaro sta per l'intero JSON text, quindi tutto il JSON. Dollaro punto, un nome di proprietà è una proprietà di primo livello del JSON. Oppure dollaro, tra parentesi quadre, un indice è l'ennesimo elemento dell'array JSON. O ancora possiamo fare navigazioni complesse, navigando proprietà, array, collezioni ed arrivare direttamente a una singola proprietà. Per